Martedì 7 novembre, benvenuti da Alessio Nannini alla nuova puntata di Radio Zainetti di studio. Naturalmente al mio fianco l'immancabile Simona Neri.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Vi ricordo subito cos'è Radio Zainet, la trasmissione di studenti e scuole che aderiscono al progetto Zainet, la rivista scritta dagli studenti per gli studenti che ogni mese raggiunge 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria in tutta Italia.
Oggi parleremo di giovani, parleremo insomma della gioventù. Inevitabilmente abbiamo qui in studio due fieri rappresentanti di questa categoria: Ilaria del liceo Isacco Newton,
ciao a tutti,
che è uno scientifico, e Ilaria
del liceo Isacco.
Non siete la stessa persona, sottolineiamo.
No, assolutamente.
Anche lei del liceo scientifico Isacco Newton. Naturalmente un saluto affettuoso al superbo Marcello Prisco, Simona, a cui che ci regala insomma un brano musicale proprio adesso.
Il primo brano di oggi è The Cure, Boys Don't Cry.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Oggi parliamo di gioventù in quanto l'Istituto IARD ha presentato alla Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive Giovanna Melandri il sesto rapporto sulla condizione giovanile in Italia.
E a parlarne naturalmente abbiamo ospite una ricercatrice dell'Istituto IARD, Arianna Bazzanella. Buongiorno e benvenuta a Radio Zainet.
Buongiorno, grazie a voi dell'accoglienza.
Allora, dottoressa, grazie. Assieme a lei andiamo a sentire la scheda preparata dalla nostra trasmissione e poi diamo il via alle danze.
Giovani sfiduciati, in cerca di protezione e privi di un progetto di vita. Questo è il quadro che emerge dal sesto rapporto dell'Istituto IARD sulla condizione giovanile in Italia. Per tracciare il perfetto identikit del giovane italiano sono stati messi a confronto 20 anni di analisi. Il primo rapporto sulla condizione giovanile in Italia, infatti, è del 1983. Il trend presentato nello studio fornisce un quadro che pone diversi punti di attenzione. Ad esempio, sulle cose importanti della vita, in una classifica ideale, i valori che i giovani intervistati mettono ai primi posti per importanza sono quelli a carattere individuale. La salute, che raccoglie il consenso della quasi totalità del campione, seguita a pochi punti percentuali dalla famiglia e dalla pace. E ancora amore e amicizia. Nel corso degli ultimi anni si è avuta una forte crescita proprio di quest'ultimo aspetto. Si riduce invece nella scala delle priorità l'importanza attribuita alla dimensione lavorativa e quella attribuita alla carriera.
Allora, Ilaria, la tua prima domanda alla dottoressa Arianna Bazzanella.
Dottoressa, buonasera.
Buonasera.
Abbiamo evidenziato attraverso questa scheda, diciamo, una crisi dei giovani in questo momento. A cosa pensa sia dovuta questa crisi, se così possiamo definirla, e pensa che ci siano delle soluzioni?
Allora, sicuramente dobbiamo inquadrare il cambiamento avvenuto negli ultimi 20 anni, soprattutto negli ultimi anni, all'interno di una serie di fenomeni molto più ampi. Noi ci siamo un po' divertiti anche a coniare degli slogan per cercare di sintetizzare questi cambiamenti, e uno che è emerso è quello di giovani come specie non protetta. Questo perché sono subentrati tutta una serie di fenomeni, pensiamo agli eventi internazionali dopo il famoso 11 settembre o non piuttosto i processi di deregolamentazione del mercato del lavoro, che hanno portato a una riduzione, ad un contenimento di alcuni punti che erano considerati punti saldi nella generazione, per esempio dei nostri genitori, il posto fisso. Era dato per assodato per tutti, era un punto d'arrivo che consentiva tutta una serie di passi successivi legati alla progettazione di vita, eccetera. Tutti questi cambiamenti, questi sono solo due esempi, appunto uno di carattere internazionale e uno interno, hanno portato i giovani a rifugiarsi in un certo senso nelle relazioni affettive primarie, quelle che noi chiamiamo appunto della socialità ristretta. Quindi crescono tutti quei valori, e anche in termini di fiducia accrescono la loro credibilità presso i giovani tutti quegli enti che hanno di fatto un potere di controllo, che garantiscono la libertà, l'espressione dell'individuo e la protezione dell'individuo. Quindi non credo ci sia da dare un giudizio in merito a questi cambiamenti, nel senso che appunto sono l'effetto di tutta una serie di cambiamenti a monte macrosociali difficilmente controllabili, quindi si potrebbero proporre tante cose a livello macro, però che sarebbero più di carattere ideologico che non di carattere pratico. Quindi sicuramente un cambiamento che può essere visto anche come un adattamento dei giovani a fronte di un contesto che è in continua evoluzione, quindi anche la caduta dei valori dell'achievement, quindi non solo il lavoro ha perso valore per i giovani, ma anche la carriera, il successo, il benessere economico non sono considerate delle priorità. Questo, volendo, potrebbe avere anche una valenza positiva, ma è anche perché sono venute meno tutta una serie di sicurezze, di percorsi tracciati sui quali è possibile fondare queste priorità. Quindi c'è in un certo senso una valorizzazione appunto degli aspetti legati alla socialità ristretta, proprio come via di fuga di fronte ad una società esterna che è in continuo cambiamento e che non dà più dei punti di riferimento solidi che danno, come dire, spiegazione a tutti i settori della vita privata e pubblica.
Salve, io volevo invece chiederle, appunto, riguardo a questi cambiamenti, a queste trasformazioni legate anche alla società, alla precarietà del lavoro a cui stiamo assistendo, se i dati forniti dal vostro istituto, appunto l'IARD, possono essere un reale strumento anche di analisi per la stessa politica, e se sia mai stata presa in considerazione l'ipotesi, appunto, di usarlo per poi prendere provvedimenti o cercare di migliorare la situazione.
Sicuramente il lavoro dell'Istituto IARD è, come ha detto lo stesso Ministro, un lavoro prezioso, perché fornisce una base, quantomeno un punto di partenza, e sembra un po' un'affermazione presuntuosa, però sicuramente è un patrimonio utile, non è l'unico, utile per tracciare nuovi interventi per i giovani e con i giovani. In merito al lavoro sicuramente emergono nuove dimensioni anche in relazione alle dimensioni all'interno del lavoro che vengono considerate importanti dai giovani, quindi anche per i giovani l'aspetto della sicurezza non è così fondamentale per certi aspetti quanto per esempio l'ambiente di lavoro, quindi le condizioni in cui si lavora. Questo, a titolo puro titolo di esempio, può essere un indicatore utile per chi si trova a fare delle scelte determinanti per il mercato del lavoro e i contesti organizzati di lavoro, quindi in questo senso penso di sì. Poi si tratta ovviamente dell'indicazione, dei segni sui quali poi c'è da costruire tutti gli interventi e tutte le azioni per i giovani.
Senta Bazzanella, alla domanda cosa sia importante per nella vita, la maggior parte dei giovani risponde con cose legate alla socialità ristretta piuttosto che a cose legate all'impegno collettivo nella società. Però è anche vero che la sensibilità nei confronti di, ad esempio, popolazioni più disagiate che si trovano extra, fuori dai nostri confini, è indubbiamente aumentata. Questo è per lei un paradosso o può essere spiegato come una certa disillusione nei confronti di uno stile di vita nostro, occidentale?
Anche qui bisogna fare dei distinguo, nel senso che questi dati sono dei dati di contesto generale, quindi non ci danno un'indicazione sull'azione dei singoli soggetti, ci danno un'indicazione del contesto nel quale i soggetti si muovono, quindi è chiaro che diciamo, questo tipo di scenario non contraddice le azioni dei singoli che poi operano per il bene della collettività. Quindi inoltre non si può parlare di allontanamento, di scollamento totale dei giovani dalla sfera sociale. È chiaro che delle nicchie di impegno ci sono e probabilmente e auspicabilmente resteranno. Quindi questo sicuramente è un primo dato. E dopodiché è vero, certo, che è cambiato il concetto di partecipazione da parte dei giovani. Le nostre ricerche dimostrano che anche l'aspetto, la partecipazione, il significato associato alla partecipazione politica è cambiato. I giovani attribuiscono a questo senso, a questa accezione anche un partecipare alla vita collettiva, non tanto in senso stretto politico, eppure c'è una specie di assonanza ai due termini, collettivo e politico, quindi sicuramente ci sono e si stanno delineando forse delle modalità alternative di partecipazione. Certo è che comunque la partecipazione istituzionalizzata, quindi in organizzazioni, in gruppi organizzati, istituzionalizzati, è anche questa in riduzione. Questo è un altro degli indicatori che abbiamo per appunto definire il generale scollamento dei giovani dalla sfera pubblica, però appunto non necessariamente sono due dimensioni in contraddizione.
Salve, io avrei un'altra domanda da porle. Mi chiedevo se istituti come questo della IARD, che lavorano appunto nel territorio nazionale dell'Italia, esistono anche in altri paesi. E se sì, volevo chiedergli se si sono riscontrati gli stessi cambiamenti rispetto al passato sulla condizione giovanile che si sono riscontrati in Italia. Quindi se ci sia un generale.
Una correlazione.
Sì, una correlazione.
Dunque anche qui sì, ci sono moltissimi istituti in tutti i paesi che si occupano in modo più o meno specifico di giovani e ci sono tutta una serie di statistiche ufficiali al riguardo. Certo, l'Italia sconta una tradizione culturale e, come dire, ha delle peculiarità. Se in generale c'è un procrastinamento dell'età al matrimonio, all'avere figli, c'è un generale contenimento dei tassi di fecondità, anche questo è un fenomeno europeo, l'Italia sconta alcune specificità per cui l'uscita di casa è particolarmente posticipata e questo forse è il dato che più ci distanzia da tutto il resto d'Europa, cioè l'uscita di casa è molto tardiva rispetto agli altri paesi, ma anche qui perché siamo inseriti in un contesto di politiche per i giovani che sconta anche qui una certa arretratezza. Si pensi che il Ministero per le politiche giovanili è il primo che è stato istituito, la prima volta che noi abbiamo un ministro deputato ai giovani, quindi anche qui tutta una serie di specificità che da anni, da tradizioni di decenni ci portiamo dietro. Quindi sicuramente andamenti che si possono come dire, inserire in un contesto più generale di avvicinamento all'Europa con alcuni tratti, dipende poi dai fenomeni, che ci contraddistinguono e ci specificano in una direzione piuttosto che in un'altra.
Dottoressa Basanella, brevemente un'ultima domanda, poi dobbiamo salutarci per motivi di tempo. Ilaria.
Sì, allora abbiamo riscontrato anche la sfiducia dei giovani nelle banche, nei mass media, anche
nelle istituzioni in generale.
Nelle istituzioni in generale. E questa invece come si spiega? Avendo già spiegato in precedenza i valori principali come la famiglia, l'amore, questo invece come si spiega la sfiducia in queste istituzioni?
Beh, sicuramente anche qui vanno tenuti in considerazione alcuni tratti. Per quanto riguarda alcuni fenomeni che si sono avuti negli ultimi anni, per quanto riguarda le banche, pensiamo agli ultimi fenomeni che ci sono stati negli ultimi anni di dubbio almeno nei confronti dell'azione di alcune banche, appunto, di sospettata correità a danni dei correntisti. Quindi insomma ci sono state una serie di eventi che hanno inflitto che hanno ridotto la fiducia in queste istituzioni. Per quanto riguarda i mass media e in generale la televisione, probabilmente anche c'è stato un cambiamento nel tipo di fruizione di questi tipi di strumenti, per cui oggi sono sempre meno credibili come fonti informative, per esempio, tuttavia sono fruiti come fronte di di intrattenimento. Quindi anche qui non possiamo considerare le istituzioni un gruppo unico e omogeneo al suo interno. È chiaro che ogni gruppo di attori sociali, ogni istituzione ha le sue specificità e si inserisce all'interno di mutamenti che più o meno li riguardano. Quello è che è certo è che le istituzioni non sono più tali, cioè con istituzione proprio il termine indica qualcosa che è stabile, mentre i nostri dati dimostrano che le istituzioni non possono dare la fiducia nei loro confronti assodata una volta per tutte, la devono conquistare sul campo e devono resistere appunto a tutti questi eventi e mutamenti che più o meno indirettamente li attaccano e conquistarsi la fiducia sul campo giorno dopo giorno.
Dottoressa Bazzanella, dobbiamo fermarci, certo. Naturalmente la ringraziamo di essere stata con noi e ovviamente buon lavoro.
Grazie, spero di esservi stata utile.
Naturalmente, allora Simona, pausa musicale.
Sì, ci ritroviamo qui tra un paio di minuti circa dopo aver ascoltato insieme Erpiotta al secolo Tommaso Zanello con L'esercito del surf.
Zainet, la scuola che fa radio.
Di quest'onda sballottato da sponda a sponda, inseguendo un'altra volta la grande onda che ritorna. Luce rossa, squalo in vista, nella mischia sono surfista, pista fuori dai coglioni, sulla tavola da leoni, tra campioni e campionatori, buonanotte ai suonatori, iri iri ari oh, dentro all'acqua segue il flow.
Mai quest'onda mai mi affonderà, gli squali non mi avranno mai, quest'onda mai mi affonderà, shalala.
Poi non tira, resteremo alla deriva tra le onde di questa vita, nelle righe di questa rima, diversi destini, partenze, arrivi, dov'è che vai, cosa farai, ti reggerai o scivolerai, sai che qui non c'è più tempo perché il sole sta scendendo, sulla tavola è estate inverno, questa muta che fa da guanto, aspettando un'onda lunga, passa la cera un'altra volta, poi col vento nelle mani, qui il futuro è già domani.
Mai quest'onda mai mi affonderà, gli squali
immediatamente. Una correzione, perché Simona nel presentare questo brano l'abbiamo chiamato come L'esercito del surf. In realtà L'esercito del surf è il titolo della cover che Erpiotta ha ripresentato, è di una canzone di Catherine Spack che si chiamava appunto L'esercito del surf. Il titolo di questo brano che sentiamo ancora in cuffia è La grande onda.
E non lo sapevo.
Beh, vabbè, ci siamo lasciati andare ai nostri ricordi, insomma.
Quando eravamo eravamo giovani noi.
In effetti Catherine Sack è più vicina ai tuoi che ai miei ricordi, comunque.
Potevi anche evitare, grazie. Comunque andiamo avanti. Vorrei chiedere alle nostre due Ilarie, molta sfiducia nei giovani. Questo è un po' emerso alla fine come assunto del rapporto dello Yard. Voi come vi ponete, come vedete il futuro, come lo vedono anche le persone?
Piuttosto come vi collocate all'interno di queste percentuali che, devo dire, non fanno un gran quadro?
Ma io direi che più che altro, da come la vivo io la cosa, vedrei più una sfiducia dei giovani nei confronti del futuro. Non ci danno tante sicurezze, anche quando si parla del lavoro, pacca sulla spalla, buona fortuna, prima che trovi posto fisso passerà del tempo, quindi c'è un po' di instabilità, magari più vissuta da noi che...
Mi collego a questo che hai detto tu, Ilaria, perché tra i dati interessanti c'è una generale sfiducia alla carriera, ovvero al fare carriera e al lavoro in generale. Si tende a, come dire, a dare più importanza a questioni più squisitamente da tempo libero, ad esempio l'amicizia, l'amore e altro.
No, purtroppo effettivamente è vero. Il fatto è che anche noi ci troviamo, per esempio, a dover scegliere l'università, e comunque bisogna rendersi conto che quello che noi scegliamo adesso va per tutta la nostra vita. Però non è facile, cioè non sempre ci vengono forniti gli strumenti necessari. Allora è normale che i giovani tendano a richiudersi un po' su se stessi, a richiudersi su quello che hanno di certo, come ad esempio appunto questi valori, l'amicizia, la famiglia, piuttosto che andare alla ricerca di qualcosa che non conoscono, perché nessuno riesce a dargli le sicurezze che cercano.
Allora è arrivato il momento di ascoltare il nostro flashback di oggi, la macchina del tempo musicale, protagonisti oggi Ike e Tina Turner, un brano del 1971 quando Tina Turner era un po' più giovane.
Legato alla musica. Ragazzi, indovinate un po' quanti anni ha Ike Turner. 40 esatti compiuti lo scorso fine settimana. Facciamo quindi gli auguri al marito della bella e brava Tina Turner. I due di recente si stanno davvero sbizzarrendo a reinterpretare grandi brani di rhythm and blues. L'ultima canzone che hanno rifatto è un'esplosiva Proud Mary dei Creedence Clearwater Revival. Ascoltiamoceli allora, Proud Mary. Loro sono la coppia del momento, Ike e Tina Turner.
Left up the job down in the city, working for the man every night and day. But I never lost one minute of sleep, and I was worrying about the way that things might have been. Big wheel keep on turning, oh, the Proud Mary keep on burning, and we're rolling,
rolling,
rolling, rolling, yeah,
rolling,
rolling on a river,
rolling on the river.
Say we're rolling,
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 rolling on a river,
rolling on the river.
Bentornati in studio con Flashback, l'appuntamento quotidiano con il grande rock. Avete appena ascoltato Proud Mary nella superba interpretazione di Ike e Tina Turner. Una bomba sexy nella storia del soul. Grinta, potenza vocale e due gambe lunghe un chilometro fanno di Tina Turner una vera e propria icona fra le cantanti. E non solo del genere soul. Comincia tutto il 26 novembre del 1938 a Nutbush, in Tennessee, quando la piccola Tina viene al mondo e lancia il suo primo acuto. La futura tigre del palcoscenico comincia a cantare sul serio quando è adolescente e i risultati non tardano a venire. A soli 18 anni entra come corista della band capitanata da Ike Turner e nel giro di 2 anni ne diventa la cantante solista, motivo principale di attenzione da parte del pubblico e della critica. Il matrimonio fra Tina e Ike non fa che aumentare l'attenzione sul loro sodalizio artistico, ma mentre sul palcoscenico i due scrivono ottime pagine di musica, nel privato portano avanti una relazione burrascosa. Alla fine, a metà degli anni 70, il divorzio sembra essere la soluzione migliore. Prima di quel giorno, però, Tina Turner ha già lasciato la band e si è concessa qualche soddisfazione solista. Una di queste è certamente la partecipazione a Tommy, versione cinematografica dell'opera rock degli Who.
E qui la frenesia roccheggiante ha contaminato Simona Neri, che io invito a fermarsi.
No, ormai mi sono fermata perché la musica è finita, per citare qualcun altro. E invece vorrei ricordare l'iniziativa che mai come oggi è in tema con l'argomento della nostra trasmissione, la campagna del Ministero per le Politiche Giovanili e per lo Sport, Batti tre colpi, siamo in ascolto. Campagna che prosegue anche sul nostro sito www.zai.net. Inviate pure le vostre proposte, provvederemo noi a girarle al Ministero.
Intanto giriamo questa domanda, questo quesito alle ragazze che abbiamo in studio, cioè quale provvedimento vorreste adottato nella scuola italiana? Allora, c'è chi ha risposto più ore di ginnastica, ma anche chi ha risposto più ore di educazione musicale. Voi che rispondete?
Una palestra per fare ginnastica!
Sì, in effetti la nostra scuola è un po' sprovvista di, cioè, tipo proprio laboratori. Di
Quindi voi non chiedete più ore, semplicemente una palestra.
Sì,
chiedete.
No, perché, no, più che altro noi a scuola abbiamo quasi tutto, fra centrale e succursale abbiamo tutto, ma è tutto molto poco utilizzato.
Molto fatiscente?
Sì.
No, magari il laboratorio di informatica è nuovo, semplicemente non l'abbiamo.
Perché i computer non possono essere tanto vecchi, insomma.
Abbiamo scoperto l'anno scorso, quest'aula e ancora non ci siamo mai entrati.
E forse è per questo che è molto nuova. Allora, chiudiamo questa puntata dedicata ai giovani. Simona, ricordiamo anche l'argomento di domani.
E domani continueremo a parlare, approfondiremo meglio questo argomento sulla base dei risultati dell'inchiesta dell'istituto YARD.
E lo faremo con altri giovani in studio. Naturalmente ringraziamo le due Ilarie, le nostre Ilaria e Ilaria,
grazie
del liceo scientifico Newton. Grazie di essere state con noi oggi.
Grazie, ciao. Grazie.
E a noi non resta che salutare dall'appuntamento a domani.
A domani, Simona.
Ciao.
Ciao.